Ad alta voce, Alessandro Benvenuti legge La ragazza di Bube di Carlo Cassola.
Bube e il suo compagno erano già nella gabbia da un quarto d'ora almeno e ancora la corte non aveva fatto il suo ingresso. Mara era rimasta sempre lì, aggrappata alla transenna. Con Bube si erano scambiati un cenno di saluto dopo che i carabinieri gli avevano tolto le manette. Fino a quel momento, infatti, egli era rimasto a capo chino, come se si vergognasse. Il suo compagno era molto più disinvolto, si guardava intorno e sorrideva ai parenti e ai compaesani che formavano un gruppo compatto in fondo vicino alla finestra. Era alto e robusto, coi capelli castani ondulati, indossava una giacca sportiva col colletto aperto. Bube aveva un vestito nuovo scuro e portava la cravatta. Si erano seduti sulla panca, fumavano e scambiavano qualche parola. Dietro a loro in piedi stavano i due carabinieri. A un tratto ci fu agitazione nell'aula. Avvocati e giornalisti si affrettarono a riprendere posto dietro i tavoli. Nel pubblico si fece silenzio, vennero spente le sigarette e un uomo con un camice nero annunciò «La corte!». Uno dopo l'altro entrarono 7 uomini, 3 con la toga, gli altri 4 in borghese con una fascia tricolore attraverso il petto. Rimasero un attimo fermi in piedi, poi sedettero. «L'udienza è aperta», disse il presidente con voce bassa, appena percettibile. Il cancelliere si alzò e lesse l'atto di accusa. Leggeva in fretta e non si capiva quasi nulla, ma ogni volta che sentiva pronunciare il nome Cappellini Arturo, Mara trasaliva. «E ora che faranno?» domandò ad Arnaldo. «Ora interrogheranno gli imputati, credo», rispose Arnaldo. Ma non fu così. Il presidente fece un cenno all'avvocato Raffaelli, che si alzò e si avvicinò al banco. Scambiarono alcune parole sottovoce, poi l'avvocato tornò al suo posto e cominciò a parlare. Benché spiccasse bene le parole, Mara non riuscì a capir niente nel suo discorso. Alla fine il presidente disse anche lui qualcosa e la corte si ritirò. La corte rientrò dopo un'ora respingendo l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa e aggiornando la seduta alle 2 del pomeriggio, e Mara si ritrovò in strada in mezzo a un'altra 10 di persone. Di nuovo, come al mattino, aveva una gran fame e invece prima dovettero aspettare Paternò. Poi, in una trattoria, non trovarono posto e si dovettero accontentare di un'altra più modesta. Fecero riunire i tavolini e misero l'avvocato a capotavola. «Speriamo, compagni, di poter fare i pranzi insieme a Bube», esordì Paternò. La tensione delle lunghe ore di attesa in aula si era rilassata e quasi si sentivano allegri. Parlavano, ridevano, mangiavano con appetito. Mara, fra l'altro, notò che Elvira mangiava in modo spropositato. Lei, invece, dopo le tagliatelle, si sentì sazia. Gli uomini ricorrevano anche con frequenza ai fiaschi di vino. A un certo punto, ella si sentì in dovere di frenare il padre. «Basta, babbo, non bere più, ti fa male». Il padre, vergognoso, posò il fiasco. Di faccia a lei, Arnaldo mangiava composto, in silenzio. Mara, guardandolo, pensava com'era diverso dagli altri. «È uno studente, per questo è diverso». La tavolata richiamava l'attenzione degli altri avventori. «Chissà, forse crederanno che siamo riuniti per una festa», pensò Mara. Ma era così. La gente mangiava, beveva, parlava, rideva per farsi coraggio. Anche Bube e il suo compagno mangeranno con appetito, parleranno e scherzeranno tra loro. Sapeva che nel pomeriggio li avrebbero interrogati. Chiuse gli occhi. Con che cuore Bube avrebbe rifatto ai giudici il tremendo racconto? «Voglio esserci anch'io», pensò. Sì, doveva rimanere fino a che Bube non avesse finito il suo racconto, per dimostrare a tutti che non si vergognava di lui, che accettava di dividerne le responsabilità. Si eccitò a quest'idea. I veri responsabili non sono imputati. Prima lo hanno spinto e poi lo hanno lasciato solo a sopportare le conseguenze. Per questo io scelgo di dividerne la responsabilità. Di nuovo guardò Arnaldo. Quel ragazzo, che al tempo in cui era successo il fatto era ancora un bambino, aveva capito come erano andate le cose. Possibile che i giudici, che erano persone anziane, non lo capissero, che non si rendessero conto che Bube era un povero ragazzo senza guida, a cui gli altri avevano fatto fare quello che avevano voluto. Considerate un momento, signori giudici. Bube era un ragazzo di 19 anni, orfano di padre. Non ha mai avuto nessuno che lo consigliasse, che lo guidasse. Va a fare il partigiano, così giovane. Si ritrova a maneggiare una rivoltella, un fucile. E quando torna a casa, la gente gli si mette intorno e lo incita a continuare. Gli dice che bisogna vendicare i caduti, che bisogna picchiare, che bisogna uccidere. Che ne sa lui che ora non è più tempo di sparare e di uccidere? Gli dicono: tu devi tener fede al nome che hai preso. Non ti sei forse chiamato Vendicatore? Io me ne ricordo bene come andarono le cose su quella maledetta corriera. Lui non avrebbe voluto fargli niente al prete, anzi, avrebbe voluto evitargli le busse. Ma che figura ci avrebbe fatto di fronte a tutta la gente? Forse che uno fa quello che veramente si sente di fare? No, no, uno fa quello che gli altri si aspettano che faccia. E così il tempo passava, gli altri fumando e chiacchierando e lei rimuginando tra sé tutta la faccenda, finché le venne in mente che doveva parlarne all'avvocato. Disse al padre di scambiare il posto e andò a sedere lei accanto a Paternò. «Avvocato, bisogna che le dica una cosa. Io vorrei testimoniare il processo». «Ma lei ha già testimoniato davanti ai carabinieri. Ha detto che non sapeva nulla. E dunque, invece io sapevo tutto. Io so tutto. Mi ascolti, avvocato. Io mi sono trovata presente quando Bube picchiò il prete Ciolfi. Voglio dire, non proprio presente alla picchiatura, ma quando in corriera lo misero su perché picchiasse il prete. Sì, ma questo cosa c'entra col fatto di San Donato? Mi stia a sentire, la prego. Bube non aveva nessuna intenzione di picchiare il prete. Quando lo incontrammo a Colle, lui mi disse che voleva evitare anche di parlarci. Eravamo nel caffè e aveva paura che il prete si voltasse e lo riconoscesse. Fu quando arrivò la corriera che una donna si sporse e si mise a gridare: meno male che ci sei te, Bube! E una volta saliti non faceva che dire: ora ci pensa Bube a conciare per le feste il prete. Perché Bube aveva questa fama, ma lui ancora non ne voleva sapere, lui voleva anzi evitargli le busse al prete. E quando si scese, lo prese a braccetti insieme a un altro per portarli in prigione, e certamente avevano questa intenzione, che non gli capitasse nulla di male, lo portavano in prigione perché fosse al sicuro. Ma poi le donne gli sbarrarono il passo e una cominciò a picchiarlo. E allora Bube, a vedere che lo picchiavano le donne, si sentì umiliato e si credette in dovere di intervenire e di picchiarlo lui, capisce? Tutto quello che Bube ha fatto, anche l'uccisione del figliolo del maresciallo, è stato perché credeva che fosse suo dovere. Ma in sostanza, cosa vorrebbe testimoniare lei? Vorrei dire ai giudici la verità. Sulla picchiatura del prete, ma quella è una storia che è meglio non rivangarla. Oh, ma si sta facendo tardi, Lidori, bisogna andare, io almeno bisogna che vada. E si affrettò ad alzarsi e andarsene. Loro invece ci misero un pezzo a muoversi. Lidori doveva avere il resto, poi si aspettò alcuni che erano andati alla toiletta, così. Quando arrivarono nell'aula, Bube era già seduto davanti al banco dei giudici e stava facendo il racconto. Bube finalmente venne rimandato nella gabbia e fu la volta di Ballerini. Il padre la toccò sulla spalla. «Andiamo, Mara, se no si fa troppo tardi». Pioveva e si bagnarono non poco per arrivare alla macchina che era stata lasciata in una stradetta laterale. Il segretario salì accanto all'autista. Lei e il padre si misero dietro. «Tempo matto!» disse il padre. «Si vede proprio che siamo in marzo. Ci basta che faccia bello in aprile», rispose il segretario alludendo alle elezioni imminenti. Dopodiché non scambiarono più una parola. La vista delle vie deserte, poi del fiume scuro sotto la pioggia e delle misere stradette dei quartieri popolari stringeva il cuore a Mara. Finalmente furono fuori della città, ma anche la campagna aveva un aspetto imbronciato. La pioggia era infittita ancora e restringeva la visuale. A fatica si distingueva la villa in cima all'oliveto, mentre la collina boscosa di là dal torrente era come un'ombra chiara. A una curva la macchina sbandò. Il padre si raccomandò all'autista di andare adagio. Poi cominciò la lunga salita di San Casciano. Mara guardava ostinatamente fuori. Le immagini si succedevano una dopo l'altra. Una forra di rovi, un muro a secco che sosteneva un campo, un olivo sbilenco piantato proprio sul margine, un gelso coi rami contorti, potati, un pesco coi fiori gualceti. Quelle povere cose non avevano difesa contro la pioggia che le flagellava. E così era lei. Non aveva difesa contro gli uomini che le avevano chiuso in prigione Bube. E ora si apprestavano a condannarlo. Non ci si poteva far niente. Bisognava subire i colpi. Mentre lo interrogavano, Bube appariva rassegnato al suo destino. Lei non poteva vedere che faccia avesse perché voltava le spalle al pubblico e nemmeno udiva le parole perché parlava piano, tanto che gli avvocati e i giornalisti si erano dovuti alzare dai tavoli per sentirlo. Di tanto in tanto il presidente lo interrompeva e dettava al cancelliere quello che doveva mettere a verbale. Povero Bube, non aveva più la baldanza di un tempo. Era un poveretto rassegnato alla sua sorte. E Mara, fissando la sua schiena curva, si sentiva venire le lacrime agli occhi. Poi guardava le facce dei giudici, una dopo l'altra. Avrebbero avuto un po' di pietà. Non si trattava che di questo, di un po' di pietà. Signori giudici, non vi chiediamo altro che un po' di pietà per questo giovane sfortunato. Ecco, era così che avrebbero dovuto parlare gli avvocati. Ma Paternò, anche quel giorno a tavola, discorrendo con Lidori, parlava di giustizia. Era giusto, secondo lui, che i giudici accordassero il beneficio della provocazione grave, che tenessero conto del fatto che un compagno degli imputati era stato ucciso sotto i loro occhi e che quindi essi avevano agito per motivi di particolare valore morale. E Raffaelli, che era venuto a parlare con loro quando la corte si era ritirata per deliberare sull'eccezione sollevata dalla difesa, faceva discorsi anche più difficili. Citava numeri, pronunciava parole incomprensibili. E in passato, parlando con gli avvocati, con Lidori, col segretario della sezione, Mara si era impadronita della causa. Gli avvocati avevano perfino sfogliato il codice e le avevano mostrato gli articoli. Si era quasi familiarizzata coi concetti giuridici, sapeva in quali casi e fino a che punto avrebbe potuto applicarsi l'amnistia del 46, ma ora capiva che la sola cosa da sapere era se i giudici avrebbero avuto o no un po' di pietà. Soltanto questo. Un po' di pietà, signori giudici. Noi non chiediamo altro che un po' di pietà. Arrivarono a Poggi Bonsi a notte. Le luci, le sagome delle case, le vie scorte per un attimo d'infilata riscossero Mara dalla sua triste meditazione. E per un momento il rimpianto di ciò che aveva perduto le si insinuò nell'anima. Il padre e il segretario avevano ricominciato a parlare delle elezioni. Speravano in una clamorosa vittoria. In ogni caso, il governo avrebbe concesso un'amnistia. Se non beneficia di quell'altra, beneficerà di questa, diceva il padre. E in un caso o nell'altro dovrà venir fuori. Il segretario era anche più ottimista. Era sicuro della maggioranza assoluta. Prenderemo il 53-54%. Mi diceva il federale, che è stato di recente a Roma e ha parlato anche con Togliatti. Mara si riattaccò a questa speranza, le elezioni, la vittoria del comunismo, l'amnistia. Il buio che aveva cancellato le squallide immagini del giorno le faceva tornare la fiducia. Arrivarono a Colle in tempo per la corriera, ma il segretario, scendendo, disse all'autista che li accompagnasse a Monteguidi. «Quando ci saranno le elezioni, babbo?» chiese dopo un po' Mara. «Il 18 aprile. Tu ci speri che vinceremo?» «Ma...» fece il padre. «Io, che si possa vincere con la scheda, ci ho sempre creduto poco. Ma speriamo almeno nell'amnistia. E il processo? Come ti pare che si metta?» «Per ora non si può prevedere. La corte ha respinto l'eccezione della difesa, ma gli avvocati l'avevano fatta tanto per fare.» «Mara», aggiunse dopo un momento, «c'è una cosa che bisogna che ti dica. Io, quando mamma si è scagliata contro Bube, l'ho sempre difeso. Però bisogna capire anche il suo punto di vista. A un genitore quello che gli sta a cuore è il bene di una figliola. Ora, aspettiamo a vedere come va a finire il processo. E poi magari, se ci sarà questa amnistia, ma se dovesse andare a finir male... Se dovesse andare a finir male? Tu ti sei già sacrificata abbastanza per lui, figliola», disse il padre in fretta. Mara tornò col padre a Firenze il terzo giorno del processo, mentre era in corso l'interrogatorio dei testimoni. Si trattava di persone di San Donato. Fra gli altri deposero il prete e la fidanzata di Umberto Biagioni, e più volte accadde che il procuratore generale e gli avvocati si accapigliarono e il presidente li richiamò energicamente all'ordine. Ma le ragioni per cui si accapigliavano Mara non riusciva a capirle bene. E poi ci tornò l'ultimo giorno. Per 4 ore rimase aggrappata alla transenna a sentir parlare gli avvocati. Prima parlò Paternò e poi l'avvocato Testa, il difensore del Ballerini. E dopo andarono a mangiare e il padre Lidori e altri di Volterra dicevano che gli avvocati avevano parlato molto bene. Soprattutto l'eloquenza appassionata di Paternò aveva fatto grande impressione. Il partito, un oratore così, lo doveva presentare candidato alle elezioni, diceva Lidori. Più che altro, Paternò aveva parlato di politica. Aveva rievocato il periodo della lotta partigiana, gli eccidi compiuti dai nazifascisti, l'eroismo di Bube, il fatto che gli erano state imprigionate la madre e la sorella. Quello che era accaduto a San Donato era doloroso e deprecabile, ma andava inquadrato in un momento storico. Se fosse avvenuto nel nord, nessuno sarebbe chiamato a risponderne. Ma forse che qui da noi l'atmosfera era molto diversa? Forse che anche qui non erano sempre fresche le fossa dei partigiani trucidati? E la frase aveva entusiasmato Lidori. È vero che a questo punto il procuratore generale e la parte civile avevano interrotto Paternò ricordandogli che anche 2 assassinati erano partigiani, ma lui, che evidentemente si aspettava questa interruzione, aveva replicato prontamente: è vero. Ma è anche vero che era un partigiano Biagioni Umberto, il compagno di Ballerini e del mio difeso. Gli assassinati furono 3 quel giorno e il primo a cadere fu proprio il compagno del mio difeso. È questo il punto chiave del processo e la corte, ne siamo certi, lo terrà nel debito conto. Quindi era passata a parlare del fatto e aveva sostenuto prima la legittima difesa, poi l'eccesso di difesa, poi la provocazione grave. E aveva terminato ricordando un processo contro un gruppo di rastrellatori repubblichini che era stato celebrato poche settimane prima in quella stessa aula e si era concluso con un verdetto di clemenza. A maggior ragione noi invochiamo clemenza per un giovane che ha combattuto dalla parte giusta della barricata. Anche Mara si era lasciata prendere dalla foga oratoria dell'avvocato, ma poi, ripensandoci a mente fredda, si era chiesta perché Paternò non aveva messo in luce tante altre cose. Per esempio il fatto che Bube fosse orfano, che non avesse mai avuto nessuno che gli facesse da guida, che gli desse dei buoni consigli, come anzi tutti avessero fatto a gara nello spingerlo sulla via della violenza. Da quanto le era stato detto, il procuratore generale, nella sua requisitoria, lo aveva appunto dipinto così, come un violento, alludendo alle picchiature dei fascisti in cui Bube si era specializzato dopo il suo ritorno dalla macchia. Ma gli avvocati lo avevano interrotto dicendo che tutto questo non risultava dagli atti del processo. «Voi però sapete che è vero», aveva ribattuto il procuratore generale, ma il presidente gli aveva ingiunto di attenersi alle risultanze processuali. Anche il procuratore generale aveva parlato di politica, facendo l'apologia dei carabinieri, di questi benemeriti militi del dovere che non appartengono a nessuna fazione, ma sono gli imparziali tutori dell'ordine, e aveva rivangato la questione del sequestro del camion, a proposito del quale c'erano state delle testimonianze precise, sequestro perfettamente legale, ma che pure aveva avuto l'effetto di mandare in bestia gli attuali imputati, abituati come erano a non rispettare nessuna legge, e che gli imputati avessero minacciato il maresciallo Cecora di fargli la festa alla prima occasione, anche questo era largamente documentato dalle testimonianze. Sicché l'assassinio era avvenuto in modo molto meno casuale di come voleva far apparire la difesa. Non era vero che il maresciallo fosse stato il primo a cominciare. Anche su questo punto la testimonianza del prete e di altre persone presenti al fatto erano schiaccianti. Il maresciallo aveva agito in stato di necessità dopo che il Cappellini, il Ballerini e il Biagioni avevano tentato di disarmarlo. Queste e molte altre cose ancora aveva detto il procuratore generale nella sua requisitoria durata più di 3 ore. Concludendo con la richiesta di 22 anni per il Ballerini e di 24 per il Cappellini.